Nel libro si parla, le avevi citato tu prima, delle grandi lotte, no? Degli stabilimenti. Io ne cito alcuni, c'è cioè l'Electrolux, la Fiat di Cassino, Melfi. Cioè, quale filo li lega e quale caratteristiche queste lotte hanno segnato poi l'evoluzione degli eventi e dei contratti che ne sono susseguiti?
Ma guarda, qui veniamo al punto su cui poi si è sviluppata tutta la vicenda della Fiom. Il punto a metà degli anni 90, sì, è quello relativo alla lettura dei processi in atto. Allora, a un certo punto si afferma, attraverso anche un lavoro di analisi, di ricostruzione, di discussione, di seminari dei delegati e del gruppo dirigente che fu fatto all'Università di Bergamo, noi eravamo di fronte ad un processo che portava all'estensione a livello internazionale, quindi in tutti i paesi, del sistema di regole sociali degli Stati Uniti. Che non c'era la storia che pure era stata coltivata in una certa fase della codeterminazione alla tedesca, eccetera, eccetera. Questo poteva essere vero nella fine degli anni Ottanta. Ma quello che stava avvenendo è che non ci sarebbero stati prigionieri, si riprendevano tutto. Era l'espansione del sistema di regole sociali degli Stati Uniti e bisognava attrezzarsi a reggere una partita di queste dimensioni. Per reggere una partita di queste dimensioni, il sindacato doveva essere ripensato. A dire la verità, si era contri a dire ri. Rifondazione, rifondato, bisognava ragionare sul fatto che bisognava fondare un nuovo sindacato che fosse in grado di dire cosa significa oggi ricostruire un sindacato fondato sui valori che prima ci dicevamo, eccetera, eccetera. E in questo ci fu un come dire, un campo di ricerca a tutto campo, ai diversi livelli. Si decide di aprire nel sindacato europeo una battaglia per dire, andammo sotto in tre congressi a livello europeo, per dire a fronte dei processi, eccetera, eccetera, il sindacato deve diventare un sindacato europeo. Se non si fa sindacato europeo, il sindacato è destinato ad essere travolto e diventa un sindacato di mercato. Non si passò in Europa perché il blocco dei paesi europei, ma è simile poi a quello che sta succedendo poi
Infatti è
sul
proprio
resto,
quello che dicevo.
cioè
Poi ci
paesi nord
torniamo.
europei guidati da Lega Metano, dicevano non se ne parla neanche.
Che sindacato tedesco?
Che è il sindacato tedesco, che è il sindacato con 2,5 milioni di iscritti,
Scritto.
che è il più potente sindacato metalmeccanico del mondo. Dice no. Quindi da una parte al versante europeo, dall'altra dal punto di vista interno, della dinamica interna, cominciare a mettere dei paletti fondativi di un nuovo soggetto sindacale. E quindi da qui nasce la questione dell'indipendenza. Cosa vuol dire l'indipendenza? Proprio per le cose che dicevamo prima, il quadro è cambiato, non c'è più nessun partito che abbia come riferimento i lavoratori. I partiti oramai teorizzano maggiori partiti, che è finita la storia del Novecento, i partiti del Novecento che avevano dei riferimenti sociali. I partiti hanno come riferimento tutti i cittadini. Quindi il sindacato deve pensarsi come soggetto indipendente, non che vuole di, no, che non vuole dire indifferenza, indipendente rispetto alle, alla dinamica delle forze politiche, e deve essere portatore di un proprio progetto di trasformazione della società, e discute a pari dignità con le diverse forze politiche. Non voleva dire, non vuole dire, perché indipendente è stato messo nello statuto della FIOM, c'è ancora, non voleva dire indipendenza dalla CGIL, che, come qualcuno tentò di fare, per eccetera, eccetera. Voleva dire un'altra cosa, riguardava proprio la CGIL, e cioè un sindacato confederale non sopravvive se non ha una un proprio autonomo progettuale, una propria autonoma analisi e elaborazione progettuale su quale società vogliamo, non in termini organici, ma perché altrimenti il sindacato di natura confederale, che fa parte della storia del nostro paese, se non ha una propria, che non può più derivare da altri soggetti, e se non ha questo elemento che tiene assieme, dia un senso alla confederalità, corre il rischio di diventare una struttura burocratica, gerarchica, che serve soltanto ad assegnare i ruoli e le responsabilità dentro l'organizzazione. Quindi indipendenza aveva questo significato, che in un primo momento fu risolto nel congresso della CGIL, quando c'era Cofferati, con una conclusione unitaria, perché la CGIL riconobbe che l'indipendenza era un rafforzativo, questa fu un po' la gabola, però nel senso che era un rafforzativo del concetto di autonomia. Quindi in qualche modo veniva riconosciuta e assunta la dialettica che si apriva. L'indipendenza, l'altra è la democrazia, che dentro un ragionamento di questa natura, ma le due cose sono legate, perché dentro un ragionamento di questa natura il sindacato ha una sola fonte di legittimazione, non ne ha altre. La sua fonte di legittimazione sono i lavoratori, che i soggetti che vuole rappresentare, i lavoratori e le lavoratrici. Non c'è altra fonte di legittimazione. E quindi l'assunzione della democrazia come elemento identitario del... Poi Gabriele, se vuole, sa benissimo da dove nasce, dalla vicenda di Termini Imerese, quando Claudio intervenne rispetto ad un accordo che poi era stato bocciato dai lavoratori, che aveva fatto la camussa quando era in FIOM. Che aveva fatto la camussa quando era in FIOM. Che i lavoratori bocciarono seccamente con il referendum, fu una delle vicende che ebbe un valore nazionale per i casini, eccetera, eccetera. E allora Claudio disse che mai più un accordo senza il voto dei lavoratori e delle lavoratrici. E si costruì tutto il percorso, l'altro elemento, quello della democrazia, indipendenza e democrazia, ripresa dalla contrattazione nei luoghi di lavoro. E da qui le vicende, che furono i tre elementi che segnarono. Il problema, poi al di là di come si svilupparono le diverse vicende, è che la CGIL ha sempre rifiutato di discutere esplicitamente della crisi che si stava aprendo della rappresentanza sociale rispetto al dilagare della precarietà, eccetera, eccetera, e che il sindacato correva il rischio di essere travolto come la deriva dei partiti politici, se non era in grado di fare quel tipo di operazione. E questo è stato l'elemento che ha sempre permesso, nello stesso tempo però, alla FIOM, questo era l'altro elemento, poi ho finito, di guardare i movimenti, le dinamiche del movimento per la pace, i forum, eccetera. Perché guardare con simpatia il rapporto con i movimenti, anche con umiltà, anche con umiltà, perché non c'era nessuno che poteva dettare la linea agli altri. Bisognava favorire un processo di contaminazione tra diverse culture, diverse esperienze, eccetera, da cui scaturì Genova. Da cui scaturì il fatto che a Genova la FIOM c'era dall'inizio, anzi c'era nei forum internazionali, da Seattle, cioè proprio dalla, certo, dalla fase iniziale, che nasceva nasceva proprio perché eri dentro un lavoro di ricerca su base europea, su base internazionale, rispetto alle politiche rivendicative, come cominciare a delineare paletti di identità su cui costruire un'ipotesi diversa di sindacato, che gli permetteva di avere rapporti anche con movimenti che poi alla fine, anche con tutte le loro difficoltà, il massimo di questo si è espresso nel 2001-2002, quando hai avuto assieme contratto separato dei meccanici, la manifestazione del 23 marzo, Genova, fino ad arrivare poi alla manifestazione di Firenze, dove hai avuto in quel momento anche la sensazione che si stava aprendo il massimo di rapporti positivi tra la FIOM e la CGIL, che però finirono lì. Ricordo che la cosa che tu richiamavi di D'Alema, io aggiungo anche un aspetto un po' indisponente, che quando disse quelle cose lì sventolava il contratto nazionale, dicendo che il contratto nazionale era pura carta straccia rispetto alle dinamiche che erano, perché lì si è, non a caso, nati al governo, si aprì il conflitto con la CGIL.
Ma perché non si riuscì a fare un accordo europeo? Una delle cose che meno male ci siamo sempre chiesti è perché ancora oggi, di fronte a una globalizzazione dei mercati, a un'Europa che è legata solo da un piano finanziario, non si riesce veramente a riaprire una battaglia per i diritti sindacali in Europa. Cosa è cambiato e quale legame lega i due momenti?
Risponde lui.
No,
sul
sindacato rispondi tu.
Su questo
rispondo io. Allora, perché il sindacato, rispetto alla dimensione di questa crisi, per il sindacato ha la stessa dimensione della Prima Guerra Mondiale, del 1914, cioè ogni organizzazione va dietro alle scelte del proprio governo, o meglio, poi quelli che pagano più pesantemente, i paesi del sud, fanno anche le lotte che sappiamo, Grecia, Spagna, eccetera. Ma in realtà, cioè, tu prendi ad esempio, per stare alle ultime cose, l'accordo fatto tra l'SPD e la Merkel con l'appoggio del sindacato è un accordo che dà delle cose ai lavoratori, perché c'è il salario minimo garantito. Nello stesso tempo, quel documento definisce l'adesione di tutti alla politica economica dei tedeschi. Dice no agli euro bond, no al, cioè le cose che quindi in realtà, perché dico 1914? Perché allora, certo, di fronte alla guerra, sì, il movimento operaio, il movimento sindacale, eccetera, andò in frantumi, perché ognuno seguì il proprio paese, e da lì nacque poi l'altra filone, che è quello comunista, con la rivoluzione d'ottobre, eccetera. Oggi hai la sensazione che i tentativi fatti insomma, non sono diversi. Il sindacato non è in grado di esprimere una propria posizione che sia diversa da quella che è la situazione politica europea. Cioè l'Europa, a mio avviso, è un'area geografica con dei vincoli monetari definiti, dove ogni paese fa la guerra a quello di fianco. tutta la guerra è fondata su il fatto che tutti vogliono aumentare le esportazioni, l'obiettivo sono le esportazioni, e la gara è a chi crea le condizioni migliori per le imprese. È un massacro sociale al ribasso. E le delocalizzazioni non riguardano semplicemente la Cina, eccetera, avvengono in Europa, a seconda delle offerte che ogni governo fa alle imprese di esenzione fiscale, di peggiori condizioni retributive, cioè è una gara infinita. Detta in altri termini, è la concorrenza tra i lavoratori. Concorrenza tra lavoratori e lavoratrici, come dato strutturale in ogni paese, precarietà significa questo, come concorrenza tra lavoratori tra i diversi paesi. Da qui nasceva questa forzatura del sindacato europeo, nel senso di badate che si va si fa una forzatura, eccetera, e si apre una dimensione di questo genere, oppure siamo destinati a diventare sindacato di mercato gli uni contro gli altri. Quando tu fai una cosa con una multinazionale, tu reggi fin quando la multinazionale non ti dice dove chiude gli stabilimenti. Nel momento in cui ti dice dove chiude gli stabilimenti, a quel punto il massimo che riesci a fare sono i documenti di solidarietà, perché questa è la realtà. Se una volta che sai che chiude in quel paese, ma non chiude nel tuo paese, il massimo che sei in grado di fare sono i documenti di solidarietà. No, non si legge la realtà attraverso i documenti delle organizzazioni che ti danno una... La Fiat è un esempio classico da questo punto di vista. Tu pensi che la Panda l'hanno presa in Polonia, cioè dalla Polonia l'hanno portata a Pomigliano, e nello stesso tempo la Yaris, come si chiama, che doveva andare a Termini in Merese, l'hanno portata in Polonia. Solo che fanno volumi produttivi, alla fine c'avevi i polacchi incazzati con gli italiani che gli avevano preso perché era venuta la Panda, quelli di Termini Merese incazzati con i polacchi perché la Yaris è passata, era perfetto il quadro dal punto di vista della dinamica di concorrenza che si determina tra gli stessi lavoratori. In questo quando dico proprio, c'è proprio da fondare, non c'è un modello, oggi si parla sempre della Germania, modello tedesco, al di là dei giudizi che si possono dare, è un modello nazionale, non esiste come, non è un modello espansivo, tant'è vero che oggi hanno dovuto chiedere al partito, all'SPD, di fare un accordo sul salario minimo garantito, perché si è determinata una frattura netta con 7,17 milioni di lavoratori e lavoratrici che fanno lavori cosiddetti mini job dove prendono 15 ore alla settimana, €450. L'area di diseguaglianza sociale in Germania è nettamente superiore a quella francese. E questo lavoro sul mercato del lavoro non l'ha fatto la Merkel, l'ha fatto il governo rosso-verde di Schröder all'inizio degli anni 2000. Un massacro. Dopodiché capisco che tu non sei più in grado di dire al lavoratore della Volkswagen fai sciopero per dare il salario minimo garantito a quelli su cui abbiamo scaricato i costi della situazione. Vista la storia tedesca, loro hanno pensato di chiedere al partito, cioè all'SPD, di tentare di risolvergli questa frattura che si è determinata nel corpo stesso dei lavoratori con il salario minimo garantito, che fa parte di quella storia, della storia. Perché tutte le stronzate che si dicono, Germania, cioè quella là è un'altra storia. In Germania tu uno sciopero contro la finanziaria non lo puoi fare, è vietato, perché la struttura tedesca è quella di impianto, è quella tipica della socialdemocrazia. Il sindacato fa i contratti, la politica fa il partito. Quindi se tu fai sciopero sulla questione della finanziaria è vietato, perché non riguarda il contratto, riguarda la politica. Cioè la divisione dei ruoli fa parte di quella storia, che non è la storia. Dopodiché, insisto, io dico anche, io credo che la cosa che bisognerebbe tentare di fare in Europa è mettere assieme il Sud Europa. Poi devo dirlo che lo dice anche Prodi, quindi, che se si vuole incidere per tentare di cambiare la situazione europea dovresti partire dal fatto che tu metti assieme il sud dell'Europa, cioè Italia, Spagna, Grecia, Francia, perché arrivi anche alla Francia oltre al Portogallo, cioè tu hai bisogno di determinare una situazione che faccia massa critica per contare dentro la dinamica europea. Perché se l'Europa va avanti così, non lo so, insomma, non so, io vedo semplicemente...
C'è una sorta di NAFTA del Sud America?
Ma se va avanti così non capisco come l'Italia possa applicare il fiscal compact.
No, no, certo.
Cioè dal 2014 50 miliardi ogni anno da tagliare ulteriormente rispetto a... come fa? Cioè è la situazione tra la gente corre il rischio di diventare molto pericolosa. Perché quando il disagio sociale, non c'è la speranza di cambiamento, eccetera, eccetera, la storia che la gente va da sinistra è una favola. È una favola. La gente può andare da qualsiasi parte. E non c'è dubbio che, al di là delle valutazioni euro fuori, cioè, attenzione, perché il nazionalismo oramai mi pare evidente che i sintomi...
Basta guardare Le Pen in Francia.
Sì, non so, ma da Le Pen alle vicende... Cioè. Diverse situazioni e quindi ci sarebbe proprio bisogno di costruire una nuova sinistra. Io credo che la cosa dei greci, se non altro, da questa speranza, perché tutte le volte che la sinistra è andata al governo in questi anni è stato un disastro. Papandreou, Hollande, Zapatero,
due Prodi, D'Alema,
governo rosso-verde, che solo loro potevano fare un'operazione di massacro sul mercato del lavoro così. È chiaro, tu hai bisogno anche con la gente di avere una nuova, che non sia la ripetizione di storie, che in un senso o nell'altro però sono finite male.
Scusa, potresti precisare meglio cosa vuol dire nuova sinistra?
Questo è il problema. Penso che oggi nuova sinistra voglia dire, se ad esempio ragioniamo sull'Europa, che tu hai la necessità di capovolgere la situazione attuale. Cioè non devi partire dai vincoli monetari, ma devi partire dai vincoli sociali. Altrimenti l'Europa non esiste. E quindi devi partire dal fatto che tu ti poni in primo luogo l'obiettivo dell'occupazione, devi avere un fisco che sia uguale in tutti i paesi, dei diritti per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, cioè, devi avere un'Europa come un soggetto federale unico. Allo stato attuale l'Europa è un vincolo monetario, poi ognuno fa quello che gli pare, e in questo ovviamente c'è il problema di come metti mano al sistema finanziario, quali forme di intervento e di controllo sul sistema finanziario, che sono aspetti assolutamente essenziali e decisivi. L'Europa costruita così un'Europa, secondo me, non ha un gran futuro e si può aprire a scenari molto pericolosi.
Sì, ma la mia domanda, avevo un'altra
sfaccettatura. Se mi chiedi che vuol dire comunismo e socialismo...
No, la mia domanda voleva dire questo, che da quello che ho ascoltato del tuo ragionamento possiamo prendere atto tranquillamente, come dire, del fallimento della sinistra novecentesca, seconda e terza internazionale, tutte e due fallite, no? Allora se parliamo di nuova sinistra vuol dire una nuova sinistra rispetto alla sinistra novecentesca.
È morta.
No? No.
È morta.
Ok, ma non c'è più, non ci sono più le contraddizioni di classe.
Come no?
No, no.
Come no?
No,
non
no.
C'è la rappresentazione politica.
Allora, se...
No, no.
Eh?
Non è vero, non dico questo.
Appunto. Allora, se la sinistra novecentesca che aveva il compito di portare classe proletaria alla liberazione fallita, ma non sono venute a meno le ragioni, quindi un fallimento politico, allora io penso, e la nuova sinistra qual è? Ripartiamo dal problema della liberazione ancora, no? Delle classi subalterne o no? E tu parti dall'Europa, mi sembra che ci sia una, come dire, una sorta di fasatura. E noi siamo partiti nell'Ottocento, nel Novecento per il socialismo, non per l'Europa. No? Cioè, oggi, fallita quell'ipotesi, il socialismo non è venuto meno, o chiamiamolo in un altro modo, chiamiamolo come vogliamo, ma non è venuto meno il fatto che esistono le classi subalterne e che dobbiamo porci il problema del superamento della società divisa in classi. No? Cioè, allora, per me, la nuova sinistra riparte da lì, non dall'Europa.
Infatti, oggi la cosa più rivoluzionaria che si possa fare, che apre il terreno allo sviluppo della sinistra, è ad esempio l'opposto di quello che sta succedendo, è ad esempio l'affermazione della Costituzione, è l'affermazione della Costituzione e la sua applicazione, che oggi è la cosa più rivoluzionaria che si possa fare.
E proprio su questa questione qui del rilancio del legame, come diceva appunto Gianni, dei rapporti, eccetera, voglio ripescare quel passaggio che fa lui sul legame della FIOM con i movimenti, no? Appunto gli anni 2000 si caratterizza appunto per una ricomparsa delle BR, l'omicidio d'Antona, voglio dire, e poi appunto l'appoggio della FIOM a Genova, dove un movimento... contro i cosiddetti neoglobal, no? Voglio dire, si pongono appunto in antitesi. Ora, cosa succede lì a Genova? Cioè, i fatti di Genova in sé, cosa, dal punto di vista politico, cosa marcano realmente nel cambiamento, oltre a quello di spaccare i movimenti che fino allora erano cresciuti anche con un collegamento internazionale?
Io penso che ci siano due cose da dire su Genova e dopo Genova. Una, diciamo, che riguarda quello che i movimenti hanno subito, e l'altro un problema interno ai movimenti. Quello che i movimenti hanno subito è sicuramente il fatto che a Genova è stata, questa che faccio io, è stata voluta dare una lezione ad una generazione che si affacciava sulla scena politica per dirgli statevene a casa. La partecipazione politica non è più praticabile perché è considerata un'interferenza con i sistemi di dominio, di potere, insomma è un problema per il mantenimento degli attuali assetti di potere, di dominio di classe, eccetera. E quindi la generazione di Genova, che è una generazione del conflitto del precariato, una generazione precaria, quelli che appunto si ponevano, come dire, un nuovo percorso di liberazione da una condizione che è diversa da quella del lavoratore salariato classico, ma che è altrettanto pesante, insomma, anche altrettanto di sfruttamento, e non è stato permesso a questa generazione di crescere e di costruire un punto di vista, insomma. La FIOM in quella fase tentò, riuscì, insomma, è rimasta in campo e mantenne un legame, permise di mantenere un legame tra quei movimenti e la stessa CGIL, almeno per un certo periodo. Lo fece, come ricordava Gianni prima, non tanto per una decisione così, un'illuminazione dall'alto, ma perché, essendo il sindacato italiano più confederale che c'è, perché al suo interno ci sono condizioni di lavoro incredibilmente diverse tra di loro, che rappresentano un po' tutto lo spettro del lavoro salariato, e comunque, e essendo molto contatto con le forme nuove di lavoro precario, insomma, e vedendole, incontrandole, naturalmente fu portata a stare lì partendo dal punto di vista che in quella fase, quella era la sua analisi politica, da un certo punto di vista in poi il capitalismo non aveva più niente da distribuire, si prendeva solo le cose, quindi non c'era più niente da scambiare, questa era la logica, la battuta che si faceva allora, per cui è rimasta in piazza e stava lì. Quindi questo è il lato, diciamo, della repressione, insomma, quegli eventi segnarono molto quel movimento e gli impedirono una crescita. Poi c'è però un problema interno a quel movimento, che è il problema che è lo stesso con cui facciamo i conti tutti i giorni, con cui fa i conti la politica, con cui fa i conti la tradizione e la cultura della sinistra novecentesca, e su cui, secondo me, uno dei motivi per cui quella sinistra è stata sconfitta, non è che ha perso, perché si è arresa, è stata sconfitta dal capitalismo, ed è il problema della democrazia. E, la democrazia non quella semplicemente quella delle formule istituzionali, delle regole da seguire, ma la democrazia come pratica, non come enunciazione, come pratica di ogni giorno. Allora il movimento di Genova, pur avendo subito una repressione pesantissima e quindi è stato in qualche modo isolato, comunque molte parti di quella generazione è stata allontanata dal protagonismo politico, anche dopo Genova manteneva una sua struttura, ci fu anche il Social Forum di Firenze, insomma tante cose, era ancora in campo. Quello che io ho visto andare in crisi, l'ho visto direttamente perché appunto dal manifesto arrivavano queste cose, cioè facevamo i forum, le discussioni, è stata l'incapacità di darsi o di dotarsi di una pratica democratica interna che evitasse quello che poi invece è successo, cioè trasformare il Social Forum in un gruppo di burocrati, perché questo divenne, di professionisti della politica che sempre in maniera sempre più isolata decidevano come se fosse un partitino. Cioè, ho visto riprodursi nel movimento quello che avevo vissuto 20 anni prima nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Cioè i politici, i professionisti della rivoluzione, ci metto in mezzo anch'io, ho fatto quello negli anni 70, insomma, senza la capacità di stabilire delle regole, un metodo di lavoro in cui ciò che decidi, ciò che fai, venisse continuamente verificato, insomma, a chi apparteneva il potere decisionale. Insomma. E piano piano, nel corso di pochi mesi, quel gruppo dirigente del Genova Social Forum si ossificò in un gruppo dirigente politico e sempre più isolato fino a che alla fine si sciolse. Questo anche lì non è un problema di tradimento o di cattiva volontà, io penso che è proprio un problema di fondo nostro, insomma. Il capitalismo è fatto in modo da distruggere la partecipazione delle persone alla vita pubblica, quello che noi normalmente chiamiamo democrazia. È sempre più ostile alla democrazia perché nella sua evoluzione storica ha sempre meno possibilità di distribuire ricchezza, semmai seleziona, distrugge. Questa crisi che abbiamo vissuto è una crisi selettiva, distruttiva, ammazzi un po' di gente, un po' di persone, disoccupati, un po' di aziende e poi ricominci, cioè sulla distruzione accumuli profitto, il 10% della popolazione italiana detiene il 50% della ricchezza, no? E così vale a livello mondiale, se no ancora con una percentuale ancora maggiore. Ecco, di fronte a questo sistema che governa la nostra vita, incompatibile con la democrazia, il problema per la sinistra è costruire una partecipazione democratica che poi permetta di rendere concreti quelle ideali di liberazione, di emancipazione, di miglioramento anche materiale della propria vita per le persone che sono prive di potere. Ecco, il movimento di Genova, i movimenti hanno subito anche loro questo collasso democratico e si sono adeguati rapidamente, soprattutto i suoi gruppi dirigenti, a una metodologia che era la stessa metodologia della politica tradizionale, dei gruppi dirigenti un po' autoreferenziali, e che è il problema anche, ad esempio, in grosso della CGIL di oggi. Da questo punto di vista l'anomalia FIOM è un'anomalia perché fa della democrazia e della democrazia molto complicata da agire, anche molto, che porta spesso a rischio di collasso. Claudio Sabatini avrà messo a disposizione il suo mandato a livello di dimissioni, non so quante volte. Tu quante volte stavi per dimetterti? Non lo so, ma comunque...
Una volta mi sono anche
una volta sei anche dimesso, infatti. Però questo significa un'organizzazione che fa... Che non è ossificata, insomma, che quindi fa della democrazia un valore non in senso astratto, ma una pratica. E quello è il problema che noi abbiamo tutti oggi, tutti, penso, a sinistra.
No, guarda, per avvallare la tua tesi, io ricordo un episodio che, cito, io frequentavo allora il Social Forum di Bologna, per dire, e ci fu proprio... Io ne diedi anche una lettura quasi voluta e non spontanea su questa cosa. Ci fu l'ingresso di funzionari della CGIL, non della FIOM, all'interno del Social Forum, e noi a Bologna cominciarono a organizzare le riunioni alle 2 del pomeriggio dei giorni lavorativi, piuttosto che alle 10 dei giorni lavorativi. Di conseguenza tutta la parte operaia lavorativa fu messa completamente fuori perché non poteva partecipare attivamente a questo. Rimase un gruppo di studenti, ma comunque il gruppo che dirigeva i lavori erano di fatto funzionari della CGIL, e di fatto ci fu lo scollamento più completo, perché tu arrivavi che era già deciso cosa si doveva fare e oltretutto non riuscivi neanche a partecipare perché in orari che tu dovevi andare a lavorare. E quindi quello è un esempio. Però ne diedi obiettivamente, per quanto riguarda Bologna, una rottura politica. Io credo che lì qualcuno del Partito Democratico spinse alcuni dirigenti della CGIL a entrare a controllare quei processi a Bologna per impedire che potesse allargarsi il movimento anche ai centri sociali occupati e a tutta una serie di realtà che all'interno di quella città comunque esistono. E quello fu appunto un aspetto importante. Prima parlavamo della questione della democrazia. Quindi apriamo il periodo dei contratti separati, CISL e UIL decidono appunto di fare questo, e c'è il referendum e l'accordo di Pomigliano. Ora, quanto la perdita del referendum a Pomigliano ha influito per rompere definitivamente il processo di confronto democratico anche all'interno delle organizzazioni sindacali?
Ma allora, la questione della democrazia come discrimine, perché su questo vengo subito alla... perché dico subito dove arrivo alla fine, ecco.
Certo.
Se si pensa a questi ultimi anni, ad esempio i metalmeccanici dal 2008, se ricordo bene, non hanno mai più votato il loro contratto nazionale. L'ultimo contratto nazionale che i metalmeccanici hanno votato è quello che si fece nel 2008. La democrazia è stata cancellata nei luoghi di lavoro. Questo è quello che... perché è incompatibile rispetto a questa logica del capitalismo finanziario. Cioè c'è un rapporto, e questo è molto delicato anche su quello che sta succedendo tra la gente, perché quando poi un lavoratore percepisce che la democrazia non è più uno strumento che gli serve per intervenire sulla sua condizione, la democrazia va in crisi nel vissuto della gente. E quando il problema della crisi della democrazia nei luoghi di lavoro si incrocia con la crisi della democrazia e della sovranità democratica, si crea le condizioni per, anche se non è il termine più appropriato, ma per forme di populismo, perché a quel punto tu determini nel vissuto della gente che la democrazia, se la democrazia è solo quella di votare i partiti ogni 4 anni, eccetera, adesso neanche.
Tre governi senza mandato.
Allora, tutta la vicenda nasce su questo punto. Ad un certo punto tu hai organizzazioni sindacali che cominciano a fare accordi separati, tra l'altro organizzazioni sindacali minoritarie, e cancellano la democrazia. Questo è arrivato, per quanto riguarda la CGIL, nei rapporti con la CGIL, a due passaggi. I meccanici ad un certo punto hanno riconquistato la democrazia. I meccanici hanno avuto due accordi separati. Quello che fece primo il Claudio sul biennio economico, poi ci fu l'accordo separato e c'ero io sul contratto nazionale. Si è riconquistato il contratto unitario. Ma come si è riconquistato? Si è riconquistato un percorso complicatissimo, dove a volte avevi l'impressione che non ce la facevi, che non ci saltavi fuori, eccetera, perché la condizione che avevamo posto per tutte le nostre iniziative era definire le regole democratiche. Noi non avremmo accettato di sederci a fare una piattaforma unitaria se prima non si decidevano le regole democratiche di validazione sia delle piattaforme che degli accordi, perché altrimenti tutte le volte poteva ripetersi che quando eri al tavolo contrattuale due decidevano di fare l'accordo e tutto il resto andava a farsi fottere. Questo fu riconquistato dopo il fatto che improvvisamente ci fu la vicenda Melfi e la vicenda della Fincantieri, dove CISL e UIL persero clamorosamente, che fu una cosa insperata, non studiata. Cioè Melfi partirono loro, non fu una decisione della FIOM. Noi come FIOM ci andammo un anno prima a Melfi, con 1500 lavoratori di Termini Imerese, siciliani, che bloccammo per 3 giorni e 3 notti lo stabilimento, pensando di fare scattare la scintilla tra i lavoratori dentro.
Come Pisacane volevate fare.
Dopo 3 giorni abbiamo dovuto con grande fatica i delegati convincere i lavoratori siciliani che bisognava andare via, altrimenti finiva a botte, perché i lavoratori di Melfi aumentavano sempre di più ed era chiaro che non funzionava. L'anno dopo Melfi esplosa per conto suo. Ovviamente c'era tutto, non è che fossimo, non è che noi
eravamo assenti,
non è che la guardavamo da un'altra parte. Esplose perché erano in sciopero con i precontratti 3 fabbriche dell'indotto. La Fiat mandava a casa tutti i lavoratori della SATA pensando di mettere quelli dell'indotto e quelli contro di loro. Improvvisamente una notte, un giorno, hanno fatto l'assemblea tutti assieme, hanno deciso su un foglietto 3 obiettivi e si è bloccato tutto, che vuole dire tutto il sito industriale di 10.000 lavoratori, 21 giorni e 21 notti. E alla fine si è vinto. Contemporaneamente alla Fincantieri è cambiato, a quel punto la situazione era diventata più complicata per tutti, anche per loro. E si è riconquistato prima il biennio economico e poi il contratto nazionale nel 2008 sulla base di regole democratiche approvate a referendum dai lavoratori metalmeccanici, perché non era sufficiente fare delle regole democratiche tra di noi in segreteria. Per avere un vincolo che, come dire, poneva problemi maggiori a firmare e fare degli accordi separati, quelli 6 punti, perché mi ricordo erano 6 punti, bacino eccetera eccetera, devono essere approvati dal referendum meccanici. Con quelle regole riuscimmo a rifare i contratti unitari, perché anche i problemi che si aprivano, i casini eccetera eccetera, sapevamo tutti che nessuno poteva rompere, perché c'erano delle regole approvate dai lavoratori che scattavano automaticamente. Quindi la democrazia come incentivo per l'unità sindacale, questo è il punto, come incentivo per l'unità sindacale, perché nessuno può pensare che io faccio il contratto per i cavoli miei, mi legittimo il padrone, sono a posto. E ha funzionato nella riconquista 2008. A quel punto cosa succede? Che sembra una cosa un po' paradossale, i meccanici riconquistano con le regole democratiche il contratto, qualche mese dopo si apre la trattativa che porta all'accordo separato confederale, l'accordo del 2009. L'accordo del 2009, non validato dai lavoratori, la CGIL non lo firma, ci sono degli scioperi generali, come al solito i meccanici, Piazza San Giovanni, eccetera, eccetera. Poi c'è una manifestazione al Circo Massimo, comizio di Epifani. Comizio del segretario generale della CGIL abdica sulla democrazia. Scompare dal suo comizio la questione della democrazia e nel comizio per 4-5 volte chiede il tavolo a Berlusconi e Berlusconi il giorno dopo gli risponde che il tavolo glielo dà in testa. A quel punto, come passaggio politico e passaggio sindacale, cosa succede? Succede che nel 2002, quando loro hanno fatto un accordo, il patto per l'Italia, senza la CGIL, la CGIL gli ha dimostrato che non potevano fare senza la CGIL, fino ad arrivare alla manifestazione dei 3 milioni di persone.
Contro l'articolo 18.
Che c'era l'articolo 18, contratti a tempo determinato, eccetera. CGIL dimostrò con quella mobilitazione che questo paese tu non puoi pensare di fare accordi senza la CGIL, tanto più sulla struttura contrattuale che è l'essenza stessa di un sindacato. Nel 2009 avviene l'opposto, perché un atto così, il messaggio che arriva ai padroni, al governo, a Gesù Bambino, eccetera, eccetera, è che tu puoi procedere, tanto non succede niente. Puoi fare senza la CGIL. Da allora, ma era già iniziato prima, si accentua un puro e semplice inseguimento di volta in volta di quello che fanno CISL e UIL. La Fiat Pomigliano parte dopo, parte nel 2010, non a caso, parte nel 2010. E cosa fa la Fiat, cosa fa Marchionne? Quello che dicevo prima, ci spiega che il sistema di relazioni sociali per lui sono quelle degli Stati Uniti, dei paesi anglosassoni, dove non esiste il contratto nazionale di lavoro. Negli Stati Uniti non esiste il contratto nazionale dei meccanici, non esiste la Confindustria, perché nel momento in cui non ci sono i contratti nazionali, quindi Renzi che dice ma io non mi incontro neanche, si capisce dove alla fine si va a parare, che non incontra anche la Confindustria, perché negli Stati Uniti non esiste, esistono le lobby finanziarie. Lo Stato sociale non esiste, nel senso che esiste un minimo, eccetera, fa parte di un'altra storia. Lui ad un certo punto ci dice, se non avete, questo non so se l'ho scritto, ma ce lo dice al tavolo,
È scritto, scritto.
Sì, sì, certo.
Ce lo dice al tavolo, ci dice la storia del Novecento è finita, voi siete fuori dalla storia, non esiste più il conflitto tra interessi diversi nell'impresa, il conflitto del presente e del futuro è il conflitto tra le imprese, l'una contro l'altra, in ambito nazionale e in ambito internazionale. Ogni impresa è una comunità in guerra con l'impresa, uso il termine guerra, con l'impresa di fianco. È un'idea del lavoro, un'idea della società, un'idea del mondo. È un'idea che è proprio quella anglosassone, e anche in quel caso, come nell'80, la CGIL disse un caso particolare. È un problema della Fiat, non è un problema nazionale, eccetera, eccetera.
C'è il Pomigliano, c'è la Camorra, l'assenteismo.
Non capendo per l'ennesima volta, non c'è lavoro, non come nell'80, che segnava in modo brutale l'apertura di una fase, dove ci hanno tolto tutto, ormai non abbiamo più niente, l'apertura di una fase totalmente... E anche questo avvenne attraverso un'operazione che, insisto, ha cancellato totalmente la democrazia, al punto tale che in questo paese noi siamo arrivati al fatto che abbiamo un governo eletto con una, eletto, un Parlamento eletto con una legge del 1923, quella fatta da Mussolini, che la legge con cui è stato eletto questo Parlamento, uno se la va a vedere, è quella del 1923, illegittimo politicamente, che è lo stesso Parlamento che sta rivedendo totalmente la Costituzione. E non succede niente, come per dire che oramai è passato. Ma c'è un rapporto tra questo e il fatto che sui luoghi di lavoro la Fiat ha chiuso, ha messo i sigilli alle sedi sindacali della Fiat e non è successo niente, non è diventato un elemento di battaglia. Ma quando tu puoi chiudere le sedi sindacali negli stabilimenti Fiat e metterci il sigillo, farti portare fuori i quadri di Vittorio, ma è successo qualcosa? Niente, per fortuna c'è stata la Corte Costituzionale. Io devo prendere atto che alla fin fine l'unico soggetto che ha fatto argine sul terreno della democrazia è stata la Corte Costituzionale, perché non ho visto altro, non ho visto mobilitazioni o iniziative di altra natura. Questo dà anche la dimensione di oggi. Ho visto questo appello che c'è sui giornali, firmati da Rodotà, Zagrebeschi, eccetera, su quello che sta succedendo sul versante costituzionale. Non a caso sono gli stessi soggetti che si sono schierati con le battaglie alla Fiat e hanno un rapporto positivo con la FIOM, eccetera. Però non c'è dubbio che questo sia proprio anche il problema, altrimenti come si spiega, insomma? È evidente che questo è il prodotto di vent'anni di atteggiamenti e di comportamenti, di analisi che ci hanno portato a questa situazione. Come ricostruire? Io dico solo che per me la democrazia è elemento centrale. Anche oggi o ti riappropri della democrazia o non vai da nessuna parte. Non esiste trasformazione della società se non attraverso l'ampliamento della democrazia. La storia di chi parla a nome dei lavoratori o parla sia che a livello sindacale sia a livello politico che spiega il futuro rispetto a questa cosa è finita. L'avanguardia che eccetera eccetera. Non c'è trasformazione se non avviene attraverso lo strumento della democrazia. Questo mi pare e non c'è un progetto di società organica a cui tendere. C'è un processo di rinnovamento a partire da determinati lavori fondamentali che sono rimessi però ad un gioco democratico nel rapporto con i lavoratori che vuoi rappresentare e io in questo vedo, ho veramente concluso, anche la delicatezza della situazione in CGIL. Perché è esplosa in questa fase? Perché siamo sempre lì, perché è stato fatto un accordo che si chiama testo unico, che definisce un modello di relazioni sindacali, che non è un accordo che poi tra tre anni posso cambiarlo, mi riprendo, segnerà tutto un ciclo. Ed è un accordo tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL che definisce l'ambito delle regole democratiche di validazione degli accordi, di presentazione degli accordi per sé e per gli altri. Per sé e per gli altri. Allora, io penso che la democrazia non sia una questione negoziale. La democrazia è un diritto. È un diritto. Non ci sono dei soggetti privati che decidono qual è l'ambito. Oggi si è arrivato al punto che la questione del diritto democratico dei lavoratori deve essere affermata legislativamente, come diritto democratico. Gli accordi e le piattaforme sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei lavoratori. Secondo me questo è un incentivo all'unità sindacale. Percorrere di nuovo strade già battute, ribattute, eccetera, non porta da nessuna parte. e definire meccanismi come quelli che sono definiti in quell'accordo lì sono inaccettabili, primo perché presentano aspetti di dubbia costituzionalità, perché la Corte Costituzionale, quando ha risposto alla FIOM dandogli ragione, ha detto che tutti hanno diritto se superano il 5% di rappresentanza. Tu non puoi fare un accordo con CISL e UIL dove dici che per partecipare ai tavoli di trattativa devi superare il 5%, avere preparato la piattaforma assieme agli altri e aver sottoscritto il contratto nazionale precedente. Non è quello che ha detto la Corte Costituzionale rispetto al meccanismo della FIOM. Tu non puoi pensare che in una situazione, e parlo in questo caso, non a caso hanno scritto quella cosa lì, perché gli altri due elementi non c'erano nell'accordo del 31 maggio. E l'hanno firmato perché in questo modo FIM e WILM possono dire che va bene perché è compatibile con gli accordi che loro hanno fatto alla FIAT. E l'altro aspetto è che tu non puoi definire regole che arrivano fino alle sanzioni, alle possibili sanzioni, no, non possibili sanzioni, perché dico una stronzata, perché lì non c'è scritto potranno i contratti nazionali definire le sanzioni, c'è scritto dovranno definire le sanzioni, che è un'altra cosa. Quando uno fa un testo contrattuale sa benissimo che le parole sono decisive, perché le interpretazioni non servono a niente. Se tu invece di potranno ci scrivi dovranno, tu dovrai solo discutere quali forme di sanzione fai. E non altre cose. E nello stesso tempo definisci questo sistema di regole anche per gli altri? A me quelli dell'USB stanno sui cosiddetti, per capirci. Però tu non fai i conti con l'USB all'ILVA che prende il 23% nelle elezioni dell'RSU, perché fai delle regole che gli impedisci di potersi presentare alle elezioni. Come pensi di poter risolvere situazioni come quella dei trasporti a Genova, dove il primo sindacato è il sindacato autonomo Pinco Pallino? Diventa un meccanismo, appare ed è un meccanismo di autotutela di quelli che firmano l'accordo, di organizzazioni tutte in crisi, compreso la Confindustria, che oramai è in una situazione che si autotutelano tra di loro, e a mio avviso questa cosa corre il rischio di portare tutte quelle, ma restando alla CGIL, che è la cosa che mi interessa, ad andare di fronte a tempi complicati, perché senza l'affermazione della democrazia a mio avviso è difficile pensare ad un futuro di un'organizzazione che voglia essere soggetto di trasformazione della società. Ci può pensare chi non ha questo problema. Se io voglio essere soggetto di trasformazione della società, lo posso essere a partire dal fatto che sono un soggetto radicalmente democratico, nella mia vita interna e nel rapporto con la gente. Questa è la questione che si sta riproponendo anche in questa fase. Adesso tocca a Maurizio Landini, dicevo prima con Gabriele, che lì alla stazione Termini c'è stato uno che mi ha fermato, mi ha detto: senta, ma posso chiederle una cosa? Sì, mi dica, come mai finite tutti Perini segretari generali della FIOM? Mi ha detto: Sabatini, Rinaldini, Landini, come tutti? Mi ha detto: è un filone che prosegue
per molto tempo.
Però si vede che era informato, era uno, certo, che era comunque attento a quello che è successo nel corso di questi anni. Però a me pare questa la situazione che hai di fronte, e Renzi in questo io non lo demonizzo, perché è anche abile, lui sta raccogliendo i frutti. È dal 92 che si parla di bipolarismo e partitismo come soluzione, eccetera eccetera. Sei arrivato al punto che lei dice la gente ha un rapporto, basta che ci sia uno che prenda delle decisioni, che decida, che faccia, perché qui sei arrivato, in questi 20 anni si è arrivato ad un punto che lui si può permettere di dire tranquillamente che stravolge la Costituzione, eccetera, e questo non diventa un problema. Di fare contratti a termine, apprendistato e tutte le cose che sta facendo.
Ormai fanno tutti così, tanto non devono più rispondere a nessuno.
Certo, però appunto lui sta lavorando sul fatto che gli sono state preparate le condizioni per stringere su un'ipotesi che non è certamente la nostra, che la nostra è tutta da costruire.
Intanto che faccio una domanda a Gabriele, preparati sulla seconda risposta. L'accordo che è stato firmato il 10 gennaio, è stato firmato per un caso, è stato firmato per rompere e portare un conflitto all'interno di un congresso della CGIL, per creare la minoranza all'interno della maggioranza. E se questo è, cosa succederà e quale sindacato veramente... dopo questo andiamo, sì, andiamo poi a chiudere. L'ultima cosa dicevo, riusciamo a ricostruire la democrazia, tu che sei un attento lettore della società, con questo tipo di società, di questa mentalità, che basta che ci sia uno che prenda le decisioni, solo che almeno le prenda?
Io penso ci voglia una rivoluzione culturale, ma che in questo momento non ci sono assolutamente presupposti, se non in piccole minoranze che coltivano alcune pratiche che però nel momento non hanno rappresentanza politica. Mio obiettivo, insomma, se dovessi porre un obiettivo di questa fase, è quello di mantenere aperto un conflitto palese, un conflitto pubblico, e evitare il più possibile che il conflitto vada invece verso il populismo, la destra, perché il riferimento al 1914 che faceva prima Gianni vale anche per questo, insomma, noi in realtà siamo ancora totalmente dentro uno schema che era quello del Novecento, dei conflitti nazionali, dei conflitti comunitari. Siamo a livello di conflitti orizzontali, siamo ritornati lì con l'aggravante che quelle nazioni, quelle comunità non hanno più in mano il destino di loro stesse, perché i meccanismi finanziari sono eterodiretti, sono diretti da altri livelli. Quindi un paradosso totale, e qui è un paradosso che provoca un'ingovernabilità, una fase di crisi democratica profonda, per cui il tentativo di tenere, di far sì che i conflitti assumano forme pubbliche visibili e che non scivolano tutte in consenso verso destra, mi sembra la cosa, un punto di partenza, ed è per questo che mi interessa molto, spero tanto, che la FIOM non venga distrutta dalla CGIL come vorrebbero invece fare.
No, io non credo che ci sia il problema della distruzione della FIOM, perché penso che continuando così si distrugga la CGIL e la FIOM. Non è che ci sia alla fine uno che vince e uno che perde. Non lo so cosa succede al congresso, perché sia stato fatto l'accordo 10 gennaio, non voglio usare parole pesanti. Ecco. Certo che non è simpatico, dato che io e Maurizio eravamo in quelli che hanno scritto la premessa unitaria, e poi sentirsi preso per i fondelli 10 giorni dopo, che senza che nessuno sappia niente, salta fuori questo accordo del testo unico. Allo stato attuale posso soltanto dire che non si intravedono allo stato attuale conclusioni unitarie del congresso. E quello che è più preoccupante è che stanno facendo una selezione, come dire, molto severa dei delegati al congresso, molto severa, che uno si domanda fino a dove vogliono arrivare. Però questo lo scopriremo, il congresso della FIOM c'è 10, 11, 12 aprile, quello della CGIL prima, seconda settimana di maggio, però non è che credo che allo stato attuale, almeno per quanto mi riguarda, ho l'impressione che le categorie che ho sempre usato nel passato non siano più sufficienti per capire i comportamenti di questa fase. Ecco. Stanno succedendo cose che fuoriescono dalle categorie con cui ero abituato nel passato a prevedere questa.
E per questo mi ha domanda preoccupata, perché il livello che siamo arrivati nella discussione di congressi.
Io posso solo dire, tanto per capirci,
che non abbia mai letto neanche nei libri, non lo so quando sono nato.
Posso solo dirti che se metto assieme le regioni dal Lazio andare in giù, credo che sugli emendamenti abbiano mandato in tutto 6 delegati. Non sto 6 delegati dal Lazio in giù. Quindi mi pare una cosa di una platea congressuale un po' preoccupante, ecco. Poi che cosa gli vogliono fare votare e compagnia lo vedremo quando saremo lì al congresso. A me paiono un po' tutti matti, ma comunque, perché il gioco non è solo una questione della Fiome, proprio la stessa tenuta della CGIL dove vuoi andare a parare. Cioè, non, 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 non saprei proprio. Anche questo però è indicativo della situazione.
Certo.
Che hai presente. Io ho l'impressione che sulla CGIL stia pesando moltissimo che tu in tutti questi anni l'unico obiettivo politico era quello di un governo di centrosinistra, casomai di Bersani e Epifani, ministro del lavoro. Nel momento in cui non è andata a finire così, c'è Renzi che si dice addirittura non vi incontro neanche, se ne sono andati tutti in tilt. A questo punto non hanno più, sanno più dove sbattere la cosa. Se di fronte a questo però la reazione è quella di un'ulteriore chiusura interna, eccetera, francamente non so dove vai a parare. Dove vai a parare? Però cioè non so come vai a parare con un'organizzazione, ho visto i dati oggi del congresso, insomma il Sud vota rispetto all'Emilia. Vedi che al Sud ci deve essere una CGIL fortissima a livello di partecipazione al voto, che Emilia Romagna deve essere la situazione in cui la CGIL è allo sfascio, ecco, se sto ai dati congressuali eccetera. Non è una novità, diciamo così. Però certo che quando arrivi poi alla fine ad avere i delegati ridotti a questi numeri irrisori, io ho l'impressione che c'è qualcuno che sta preparando una platea congressuale dove ha il 90%. Poi cosa voglio fare lo si vedrà. Tenuto conto che ad esempio l'emendamento presentato a Maurizio Landini, laddove è stato votato da 900.000 lavoratori, perché 600.000 non lo votavano proprio perché nella scheda non c'era, ha preso 34-35%, quindi. Però questo non avrà nessun rapporto con l'assemblea congressuale, quindi scopriremo lì che cosa succede.
Bene, io direi che l'ora si è fatta veramente tardi. Io vi ringrazio di essere venuti stasera, di aver partecipato a questa galoppata, chiacchierata, insomma, su questa cosa. Vi voglio lasciare con la frase finale del libro, che secondo me è interessante. Quindi c'è il bilancio, in questo libro ovviamente è ricco di critiche e anche di autocritiche, non per rassegnarsi ma per ritrovare strumenti di ricostruzione. Speriamo di riuscire a farlo.
Grazie,
grazie a tutti per aver partecipato, grazie.